Voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano e quella che ascolterete venerdì prossimo sono dedicate a un tema tanto singolare quanto sorprendente: le radici svizzere e naturalmente anche grigionesi del calcio italiano. Per molti potrà sembrare quasi incredibile, eppure tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento furono numerosi gli svizzeri che contribuirono in modo decisivo alla diffusione del gioco del calcio nel bel paese, soprattutto nel nord Italia. Erano dirigenti, allenatori, studenti, imprenditori, ma anche rampolli dell'alta borghesia, dei veri pionieri. A loro, oggi quasi dimenticati, si devono alcune delle fondamenta culturali, tecniche e organizzative di quello che sarebbe diventato uno degli sport più amati e identitari per milioni di italiani. È una storia affascinante, fatta di intrecci, di migrazioni e di scambi transfrontalieri. Una storia che il tempo ha lentamente coperto di polvere fino a quasi a farla scomparire. Ed è proprio a questa pagina rimossa che le Voci del Grigione Italiano vogliono restituire visibilità, valore e prestigio, perché conoscere queste origini significa capire qualcosa di più profondo non solo del calcio, ma anche delle relazioni storiche tra la Svizzera e l'Italia. Per intraprendere questo viaggio alle origini del pallone italiano, la nostra redazione mobile ci ha condotti a Genova.
Prosegui dritto per 12,1 km fino a 7 direzione Genova Ovest.
Il capoluogo ligure, già fiera Repubblica Marinara, è da sempre un luogo di incroci, di partenze e arrivi, di commerci e contaminazioni, un porto che ha visto transitare idee, merci e persone e che proprio per questa sua natura internazionale è stato terreno fertile per l'introduzione e la diffusione dei primi sport moderni. Il nostro reportage inizia qui, tra le strade strette del centro storico, davanti a una delle pasticcerie più rinomate della città, il Caffè Klein Guti, un locale elegante, intriso di memorie ottocentesche, fondato da pasticceri svizzeri che portarono a Genova non solo ricette e tradizioni, ma anche un diverso modo di intendere la socialità, il tempo libero, la cultura del ritrovo. Qui Giuseppe Verdi, ad esempio, era un habitué, tanto che a lui è dedicato un croissant, o sarebbe forse meglio dire un gipfel farcito, il Falstaff. Mentre sorseggiamo un caffè in attesa della persona che ci guiderà alla scoperta della città e delle sue storie calcistiche, chiediamo a Paola, responsabile del Klein Guti, di raccontarci qualcosa di questo luogo iconico, delle sue origini elvetiche e delle sue antiche ricette.
Allora, la pasticceria Klein Guti nasce nel 1828. La leggenda narra che i due fratelli Klein Guti arrivarono dall'Engadina per partire, sembrerebbe, per l'America, visto che in quegli anni lì la Svizzera era molto povera, e non si sa bene per quale motivo rimasero comunque a Genova e erano pasticceri, quindi decisero di aprire questa pasticceria. Ne aprirono altri due in realtà e questa è quella che rimase.
Che ha vissuto anche delle difficoltà, poi è stata riaperta, è stata chiusa 5 anni.
Sì. Dunque, questa, vabbè, io penso che la famiglia Klein Guti sia rimasta fino ai primi del 1900, magari 1910, 15, non so precisamente, e poi c'è stata tutta una serie di nuovi acquirenti. Fino a, sì, più o meno 5 anni fa, poi vabbè, con il Covid, la pandemia, naturalmente le cose andarono peggio e la vecchia gestione dovette chiudere e fu acquistata all'asta dagli attuali proprietari, che sono due soci, uno dei quali è un pasticcere francese, tra l'altro, anche se ormai vive da quasi 30 anni a Genova. E quindi dopo un immane lavoro di restauro, di bonifica, perché comunque in realtà è molto grande, sono anche piani su al piano di sopra, e un restauro conservativo che è durato quasi un anno e mezzo, fatto benissimo, assolutamente perfetto, l'ha riportata agli antichi splendori, finalmente alla fine di giugno dello scorso anno è stata riaperta.
E delle antiche ricette dei fratelli Clenguti?
Le antiche ricette dei fratelli Clenguti sono state inviate in copia naturalmente dagli eredi dei fratelli Clenguti, dalla famiglia Clenguti, all'attuale pasticcere, nonché proprietario. È stata inviata la copia dei ricettari, gli ultimi ricettari del 1908, quindi da lì si è ricominciato, a chiaramente con le dovute differenze, perché naturalmente all'epoca veniva usato tantissimo zucchero, tantissimo marsala per riuscire a conservare i prodotti non essendoci frigoriferi, però sì, sono state mantenute le antiche ricette.
E proprio mentre Paola si allontana arriva il nostro mentore per questa esplorazione, Fabrizio Calzia. Scrittore, autore di saggi e guide dedicate a Genova e soprattutto uno storico del calcio. Ama definirsi con ironia e orgoglio un genuologo, un conoscitore profondo dell'anima genovese fuori e dentro il campo da gioco.
Allora, io abito a Marassi, praticamente dietro lo stadio,
sì?
Tanto che c'è questa strada in lieve salita. Per cui dico sempre, se mi metto i pattini finisco direttamente dentro i distinti o dentro il pullman del Genoa.
Con lui inizieremo un percorso fatto di storie, aneddoti, vicoli e archivi della memoria. Un percorso che ci porterà a riscoprire passo dopo passo quanto il contributo svizzero sia stato prezioso per la nascita e lo sviluppo del calcio italiano.
Ma il calcio in sé, come se parliamo di gioco, di sport che dir si voglia, chiaramente di matrice inglese, anche se lo sappiamo che aveva avuto una sorta di antenato nel calcio fiorentino, che era un'altra cosa, ma prendiamolo per buono. Se parliamo della nascita del calcio in Italia, non tutti sanno che, perché gli inglesi, che in effetti hanno portato il pallone, contemporaneamente si sono associati, e non per caso, agli svizzeri presenti in Italia e insieme hanno partecipato al primo campionato di calcio, ma non solo, hanno contribuito all'organizzazione della prima federazione calcio italiana e alla nascita del primo campionato, laddove in realtà sono stati quasi più gli svizzeri, perché gli inglesi erano più pragmatici, a loro interessava giocare e basta, eccetera, ma gli svizzeri, con la collaborazione degli italiani, dei nobili italiani, poi di questo parleremo, che personaggi erano quelli che scendevano in campo, con la collaborazione di nobili, politici, eccetera, italiani, sono riusciti in effetti a fondare il calcio in Italia, quindi federazione, primo campionato, primi campionati e via dicendo.
Ma andiamo con ordine. Per comprendere come gli engadinesi siano entrati così profondamente nel tessuto economico e sociale dell'Italia del Nord, occorre fare una premessa storica. Nel 1766 la Repubblica di Venezia espulse dal suo territorio tutti i cittadini del libero Stato delle Tre Leghe. Al termine di un periodo di difficoltà economiche, che vedeva la loro terra di origine, oltretutto riformata, vincente nei rapporti col Ducato di Milano e con l'Austria. Da quel momento l'emigrazione grigionese iniziò a spostarsi verso nuove regioni, soprattutto nel nord Italia. Il principale ambito di attività di questi emigranti era la pasticceria. A ciò si affiancarono il settore alberghiero, la ristorazione e varie attività di fornitura. Alcuni engadinesi riuscirono persino a portare le loro imprese a grande prestigio, fino a creare vere e proprie dinastie economiche. Tra queste spicca la famiglia Coats, originaria di Schanf, che attorno al 1800 gestiva a Milano l'Hotel Helvetique de la Galerie, e soprattutto la famiglia Buosch di Zuoz, poi italianizzata in Bosio, che a Torino costruì un impero commerciale, iniziato intorno al 1810 con una pasticceria. Nel 1845 fondarono anche uno dei primi birrifici d'Italia, il birrificio Bosio e Carac. Negli anni successivi aprirono una confetteria e nel 1872 una grande fabbrica di tessuti che impiegava circa un migliaio di operai. Ed è proprio un rampollo di questa famiglia a entrare nella nostra storia del calcio, Eduard Johann Peter Buosch, o come ci ricorda Fabrizio Calzia.
Beh, come Edoardo Bosio, anche perché a quanto pare è nato a Torino. Nato a Torino, già questo la dice lunga, perché ovviamente l'Italia era piena di colonie svizzere, inglesi. Questo perché? Perché dopo l'unità d'Italia, l'Italia era un paese molto fertile per quanto riguardava l'apertura a nuovi mercati, insediamenti di nuove industrie, via dicendo, mano d'opera presumibilmente a buon mercato, insomma quello che succede anche oggi laddove si creano delle opportunità, in quel caso lì era l'Italia. Non dimentichiamo, parentesi, 1861 Unità d'Italia, 1869 apertura del canale di Suez, quindi l'autostrada aperta per traffici, commerci, eccetera. Ed ecco lì che ci ritroviamo con svizzeri e inglesi in primis in Italia. Gli inglesi come industriali del settore tessile tendenzialmente, e poi parlando di Genova ovviamente c'è il porto, il carbone, i trasporti, tutto quello che appunto, l'apertura di Suez ha permesso. Per quanto riguarda gli svizzeri, curiosità, allora più che le banche svizzere esistevano i banchieri svizzeri che si trasferivano in posti, come si diceva, economicamente e finanziariamente fertile, in tal caso l'Italia lo era, per aprire minuscole banche quasi personali, in realtà, cioè erano proprio quasi delle ditte personali, queste banche che potevano contare su un capitale a disposizione. A questo si abbinava tendenzialmente, se parliamo di industria, più un'industria artigianale alimentare. Quindi ovviamente pasticceria, cioccolato, Klein Guti non è un'eccezione, ma conferma la regola, ma anche birra, anche...
A questo proposito proprio la famiglia Bosio fondò il primo birrificio d'Italia.
Esatto, a Torino, questo birrificio che non esiste più oggi, ma poi fu venduto nel 1937 alla Pedavena, e la Pedavena è una marca di birra che oggi esiste, non so se è pubblicità, ma comunque esiste.
Non affronteremo in questa edizione la querela secondo cui sarebbe stato invece un birrificio Chiavennasco il primo ad aprire in Italia, perché ci porterebbe fuori strada. Certo invece è che Edoardo Bosio, dopo gli studi di contabilità, si trasferì in Inghilterra a Nottingham per acquisire esperienza nel settore tessile, non nella pasticceria come si potrebbe essere portati a credere.
Industria tessile non inglese ma svizzera, cioè degli zii di Bosio. E lui era un po', poi lo andremo a vedere, un po' come tutti quelli che parteciparono a questo primo campionato, erano un po' di queste famiglie nobili, erano un po' come dire i fricchettoni, qualcosa del genere, non erano proprio quelli che si mettevano lì duri e puri e portavano avanti il nome dell'azienda, l'industria. Erano quelli che si divertivano coi soldi di papà. E quindi questo Bosio ha detto: adesso cosa ne facciamo di questo? Vabbè, dai, facciamo che è il nostro rappresentante, lo mandiamo in Inghilterra a scegliere tessuti, eccetera. Da qui effettivamente lui, viaggio d'affari a Nottingham, ovviamente proprio per la sua natura ludica, chiamiamola così, guardò sì ai tessuti eccetera, ma contemporaneamente scoprì questo football e se ne tornò indietro con il pallone, con una muta di 11 maglie rosso-nere del Notts County, che sarebbero diventate le maglie della prima... Teoricamente prima squadra, perché dico teoricamente prima squadra, del Torino Football and Cricket Club 1887, che però rimase ufficiosa. Era una cosa così, fra scapoli ammogliati, chiamalo un po' come vuoi, tutti chiaramente nobili, abbienti, eccetera, quindi tutti vestiti per benino, eccetera, ma di fatto era una squadra, tra virgolette, di strada.
Originario di Zuoz, Bosio fu una figura straordinariamente eclettica, imprenditore, calciatore e persino regista cinematografico. Interessato alla settima arte, diresse uno dei primi cortometraggi della storia del cinema italiano, La vita negli abissi del mare, realizzato nel 1914 e coprodotto da Vesuvio Film e Ambrosio Film. Ma torniamo al calcio. Rientrato a Torino nel 1887, fonda il Torino Football and Cricket Club e nel 1891 partecipa alla creazione dell'International Football Club, noto anche come Internazionale Torino, insieme ad alcuni membri dell'aristocrazia torinese. Bosio prese parte al primo campionato di calcio italiano proprio con questa squadra. Si spense nella sua terra di origine, a Davos, il 31 luglio 1927, all'età di 63 anni. Lasciamo ora Torino e torniamo nei Carruggi di Genova, sulle tracce di un'altra figura straordinaria, James Richardson Spenceley. Nato a Londra, arrivò a Genova come medico di bordo su una nave inglese. È considerato tra i pionieri del calcio del bel paese, oltre che iniziatore dello scautismo italiano. E cosa c'entra con gli svizzeri? Sentiamo Fabrizio Calzia.
Qui siamo in Campetto, impropriamente detta Piazza Campetto, ma i genovesi, se dici Piazza Campetto, si indignano perché è Campetto, e siamo dove forse è nato il calcio in Italia. Perché? Perché qui abbiamo al numero 9 di Campetto il portone dove c'era l'Hotel Union, dove abitava Spensley, quindi il fondatore effettivo del calcio in Italia, in quanto poi fu lui a introdurre il calcio a Genova, eccetera. E proprio a fianco, questo lo sanno in pochi, Campetto 10, abitava questa famiglia svizzera dei Dapp. Famosa perché? Perché Dapp era un banchiere, la moglie era una De Fernet, banchieri a Torino, con due figli. Lui Dapp, famosissimo, perché divenne amministratore delegato della Nestlé negli anni 20 del Novecento e la salvò dal tracollo. Henri Dapp era più gioioso, giocoso, si diede fra le altre cose al calcio, ma probabilmente istigato dal suo vicino di casa, Spensley. Magari si vedevano dalla finestra, hanno cominciato a parlare, chissà, forse a giocare a pallone e a tirare quattro calci qui in piazzetta. E a un certo punto ecco che forse da questa amicizia potrebbe veramente essere nato sicuramente l'idea di dire facciamo una gara di calcio fra i tuoi parenti, perché alcuni dei De Fernet giocavano nella Torinese, quindi a Torino. Ho detto ma dai, organizziamo, facciamo una partita Genoa-Torino, eccetera eccetera. E così fu. Il giorno della Befana del 1898 si fece la prima gara tra virgolette interregionale ufficiale, vinta da questa selezione torinese per 1-0. Si giocò a Genova, a Ponte Carrega, non ancora Marassi, ma siamo poco lontano. Poi ci fu la rivincita a Torino, vinse il Genoa, una partita strana perché a un certo punto venne giù il diluvio universale e decisero di piantarla lì, mancavano 20 minuti, e vabbè dai, vince il Genoa. Ma la cosa interessante è che evidentemente da questi incontri era nata una sorta di fratellanza, amicizia, scambio di idee, eccetera. Una settimana dopo si incontrano di nuovo tutti, non sotto la pioggia, ma in questo elegante negozio, questa elegante boutique Old England di Adolf Jordan. La nazionalità non la dico, ma la si può immaginare. Si incontrano in questo negozio e cosa fanno? Siamo a metà marzo del 1898. Fondano la FIF, Federazione Italiana Football, e decidono di mettere in piedi un campionato nazionale di calcio che poi si terrà l'8 maggio 1898. Data importante perché? Perché Torino una settimana prima festeggia i 50 anni dello Statuto Albertino, che in pratica è una pre-costituzione italiana, e quindi non potevi prenderti il primo maggio, hai detto vabbè spostiamoci un po' più in là. 8 di maggio nasce il primo campionato italiano e nulla mi toglie dalla testa che sia nato tutto qui in Campetto, fra questi due dirimpettai che dalla finestra si dicevano oh dai vieni, giochiamo, tiriamo due calci qui, e poi da cosa
e nessuno era italiano.
E nessuno era italiano, ovviamente. Qualche italiano poi in realtà lo incontreremo, anche, e tra l'altro personaggi probabilmente fondamentali in realtà a livello, chiamiamolo, burocratico per mettere in piedi tutta la cosa, nel senso che poi andiamo a trovare fra le fila, soprattutto torinesi, andiamo a trovare dei figli di politici. Poi un certo Ferrero di Ventimiglia, che l'anno successivo, 1899, è fra i fondatori della Fiat. In campo con la torinese Carlo Nasi. Andatevi a leggere il CDA degli Agnelli, c'è pieno di Nasi in senso buono, son tutti loro. C'erano delle persone in campo che non erano i calciatori di oggi, cioè oggi sono i presidenti, sono i proprietari, allora giocavano.
Un ultimo aneddoto prima di chiudere questa prima parte del nostro reportage: fu proprio James Spensley a proporre nel 1897 l'apertura del Genoa Cricket and Football Club anche ai soci italiani, fino ad allora esclusi. e benché suddito di Sua Maestà, il 30 aprile 1899 scese in campo a Torino, al velodromo Umberto I, nell'amichevole tra una selezione di giocatori italiani e una selezione elvetica. Una partita storica, terminata 2-0 per la Svizzera. Non c'è dato sapere se al termine dell'incontro venne intonato l'inno della squadra vincitrice. In ogni caso, sia i rossocrociati sia gli inglesi avrebbero intonato la stessa melodia. E siamo giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna con la seconda parte di questo reportage venerdì prossimo, sempre su Rete 1. Da Alessandro Tini l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana.